Allora, andiamo avanti, ragazzi, che qua c'è un sacco di roba da fare. Allora, innanzitutto, giusto per non appunto seguire l'esempio di questi maschilisti che nei giornali e nelle perizie non scrivono il lavoro della ragazza, giusto per fare un po' di victimology, mentre lui lavorava all'Enel, lei lavorava come pellettiera in via Ponchielli a Scandicci. Aveva conosciuto Giovanni Foggi, questa è Carmela Denuccio, se non vi ricordate i nomi. Aveva conosciuto il Foggi nell'aprile del 1981, quindi poco tempo prima, e fra l'altro il 6 giugno. A quanto pare in quei giorni avevano deciso di fidanzarsi, infatti il 6 giugno Giovanni aveva cenato quella sera a Scandicci con i genitori della ragazza e lei, ovviamente. Poi intorno alle 10 i due ragazzi erano usciti e a quanto pare si erano avventurati in questa strada, che è Via dell'Arrigo, che è già abbastanza, diciamo così, isolata. E oltretutto a un certo punto sulla destra c'è una viuzza, no? Che è separata dalla via dell'Arrigo in sé da un dosso, una roba del genere, forse con degli alberi. E loro si infilano lì già in retromarcia in modo da essere pronti per uscire. Lasciamo un attimo fermentare tutte le domande sul caso di Scandicci e torniamo alla storia dei nostri protagonisti di Signa. E quindi torniamo di nuovo alla pista sarda e al rapporto stilato dal maggiore Torrisi in seguito alle indagini che si svolsero sempre più insistentemente a partire dal 1984-85 sulla figura di Salvatore Vinci come possibile organizzatore dei delitti del mostro. Avevamo ricordato la Rosina Massa, che fu moglie di Salvatore Vinci dal 62 al 1980. Torrisi la escusse il 15 aprile del 1985 e questa, opportunamente sentita in merito ai suoi rapporti con il marito, dichiara fra l'altro che non conosceva le tendenze sessuali del marito prima di sposarlo, di essersi separata di fatto con lui, andando a convivere con i due figli maggiori, Marco e Giancarlo, sin dal 7 luglio 1980, in quanto stufa dei patimenti subiti, di aver ospitato nella sua abitazione, in occasione del loro anniversario di matrimonio, una coppia di conoscenti e di aver sorpreso durante la notte il marito a letto con i due, di aver tentato di allontanarsi da casa la stessa notte con il bambino, ma di essere stata subito ripresa dal marito e costretta a chiedere scusa agli amici. Di aver conosciuto, dopo qualche tempo, Bianca Lani Saverio e subito dopo il loro matrimonio anche la moglie di quest'ultimo, a nome Gina Acciaioli, con i quali hanno avuto inizio rapporti di frequenza. Di essersi svegliata una notte all'improvviso, rimanendo stupita perché si trovava a letto con loro l'amico Saverio Biancalani, con il quale il Salvatore ha preteso lei avesse un rapporto sessuale, spiegando che la cosa è molto praticata in Firenze, che non vi è nulla di male e che lui stesso ha avuto già un rapporto a tre con l'amico e la moglie. Di aver ceduto ai voleri di Salvatore, questo sempre Rosina Massa, solo in una seconda ed identica circostanza, in cui dopo aver avuto un rapporto con il marito, si è congiunta subito dopo con il Biancalani Saverio e che da quella volta i rapporti sono diventati sempre più frequenti, che i rapporti sessuali con quella coppia sono diventati a quattro e che poi i due uomini hanno cominciato ad avere rapporti di coito anale in loro presenza, di aver dovuto congiungersi carnalmente con altri uomini conosciuti occasionalmente e portati in casa da Salvatore con molta frequenza. Di essere stata condotta di sera molto spesso alle cascine, ove il marito, dopo aver adescato gli uomini, li fa congiungere con lei in sua presenza, per avere anche lui subito dopo il suo rapporto sessuale. Di essere stata frequentemente aggredita e picchiata tutte le volte che tentava di sottrarsi a questa vita impossibile, senza riuscirci. Di essere stata minacciata in una circostanza con un seghetto poggiato al collo, mentre ha letto al buio, e di essersi ricordata delle parole pronunciate dal marito in quella circostanza. Aperte virgolette, non lo ripetere la terza volta perché tu sei mia ed io faccio di te quello che voglio, e ricorda che io, quando faccio una cosa, la faccio pulita. Che sua suocera si è lamentata con lei del comportamento del figlio nei confronti dell'altro fratello Francesco. Perché Salvatore ha detto di aver visto una pistola nelle mani di Francesco, forse quando erano ragazzi. Che anche quando fosse stato vero, secondo sua suocera, Salvatore non avrebbe dovuto dirlo, perché così facendo avrebbe giustificato i sospetti degli inquirenti che cercavano la pistola. Di non sapere per quale motivo Salvatore ce l'abbia con Francesco, perché quest'ultimo stranamente non ha mai detto o fatto nulla contro Salvatore. Che il marito gli ha detto in proposito di non poter escludere che Stefano Mele dicesse la verità quando ha accusato Francesco. Quali erano i veri motivi dell'astio tra Salvatore Vinci e suo fratello? Per capire meglio questo, dobbiamo tornare alla sentenza Rotella del 1989. Lo stesso giudice Rotella escusse Salvatore Vinci negli anni Ottanta e questi avallò ancora le indicazioni del 68 contro il fratello Francesco, affermando che Stefano Mele, incapace di uccidere, era anche incapace di calunniare, vieppiù che aveva ritrattato anche le accuse contro di lui Salvatore, chiedendogli perdono piangendo. A qualcosa è attestata verbale del 24 agosto 68 in volume 1A. A questo punto il verbale reca: invitato a precisare se a suo avviso anche le accuse mosse al fratello Francesco siano calunniose o possano essere state suggerite al Mele da altri, dichiara: non sono in grado di dirlo. In effetti, in questo stesso processo verbale, Salvatore Vinci ha riferito di aver motivi d'astio con Francesco, perché gli ha traviato il figlio Antonio e gli manca di rispetto, pur essendogli minore di età, ed ha invece parlato con estrema prudenza ed affezione del fratello Giovanni. Il 19 aprile 1985, sempre il maggiore Torrisi convoca Casini Spartaco, operaio già dipendente del Vinci, il quale, ricordiamo, a Firenze aveva una piccola ditta di riparazione di case chiamata PIC, Pronto Intervento Casa. Quindi questo Casini Spartaco, dipendente del Vinci, il quale, opportunamente interpellato, fra l'altro dichiara di conoscere Vinci Salvatore da vari anni, di cui è stato anche dipendente dal 78 all'83, licenziandosi per divergenze economiche. Di aver visto spesse volte la massa rosina scendere in strada piangendo con i segni delle percosse sul corpo e di ritenere che la causa scatenante la violenza del medesimo fosse il tentativo di rifiuto a soddisfare le sue deviazioni sessuali. Di aver intuito che il Salvatore costringeva la moglie a partecipare a delle orge sessuali con uomini e donne. Di aver conosciuto una certa Ada Pierini, in quel periodo convivente del Salvatore, la quale si è lamentata della grande carica sessuale del medesimo. Di conoscere tra gli amici del Salvatore un certo Silvano, muratore, che ha lavorato insieme a loro, Biancalani Saverio Silvano, ed un altro Silvano di origine sarda, Vargiu Silvano, figlioccio del Vinci. Di ricordarsi perfettamente che in una circostanza, al rientro di un intervento in via della chiesa, egli ha riferito di aver avuto un incontro con una prostituta, di aver notato che il Vinci è molto attaccato ad un coltello con lama monotagliente a punta, della lunghezza di centimetri 10 circa, con il manico in osso, di color marrone chiaro, dalla forma ricurva all'estremità, che ha visto spesso affilare ad una mola, di non averlo mai visto in possesso di armi da fuoco, ma di averlo notato sparare bene e colpire il bersaglio durante le esercitazioni alle giostre.